credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi facciamo idealmente una passeggiata per le vie di Roma alla scoperta delle chiese di Roma moderna. Questo infatti è proprio il titolo di un cofanetto di 4 volumi di cui è autore Massimo Alemanno, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, 4 volumi dedicati alle chiese di Roma moderna. Roma abbonda di chiese, no? È una cosa che spesso si dice, si sente dire anche dai turisti che appunto girano per la nostra città. Ma lei ha scritto il suo volume in particolare per i romani, quindi non per chi arriva a Roma, ma per chi invece questa città la abita, ma forse non la conosce abbastanza bene.
Sì. In effetti lo spirito che ha improntato la mia opera è proprio questo, cioè io sono romano da generazioni, quindi diciamo è quello che mi ha convinto è stata proprio la curiosità per un aspetto della nostra città che è molto misconosciuto, perché queste chiese in effetti passano in secondo piano rispetto alle bellezze artistiche che abbiamo nella nostra città, quindi diciamo è un'opera dedicata scritta da un romano per i romani. La frase con cui esordisco.
E lei ha scelto di dedicarsi alle chiese di Roma moderna, perché questa scelta?
Ma la scelta è duplice da un punto di vista architettonico, da architetto in sostanza, si tratta di costruzioni che sono state molto sottovalutate, l'architettura religiosa a Roma si dice e si studia fino al Settecento, fino alla fine Settecento, mentre la produzione quantomeno sotto il profilo quantitativo continua copiosa, quindi diciamo si trattava di fare luce su un periodo un po' sottovalutato, ecco, soprattutto per quello che riguarda l'architettura religiosa.
Lei poi ha così sottolineato o comunque notato un altro tipo di problema che spesso c'è, cioè una sorta di sufficienza nel guardare appunto le chiese, nel giudicarle in maniera anche abbastanza banale, del tipo appunto questa chiesa è stata rifatta, no? Una cosa che ogni tanto si sente dire.
Guardi, le racconto un aneddoto particolare che forse è alla base di questa curiosità.
Sì.
Quando ero piccolo, diciamo, pure mia madre portavo, io chiedevo di fronte a una chiesa vicino al Palazzo di Giustizia, che è soprannominata il Piccolo Duomo di Milano, il sacro cuore del suffragio delle anime purganti, vedevo questa chiesa gotica molto bella e chiedevo a mia madre, che pure è persona culta, laureata, chiedevo, ma questa chiesa come? No, questa è rifatta, ecco, quindi, diciamo, questa è stata la scintilla in gioventù che ha innescato poi, dormiente, questa curiosità,
sì. Ecco. Sì. E quindi come vuole, diciamo, in qualche modo rispondere? Perché ovviamente non si può pretendere nemmeno che tutti quanti diventino degli esperti di storia dell'arte.
No, non si può pretendere che tutti diventino esperti di storia dell'arte, però si può, diciamo, cercare di far aumentare la consapevolezza nei cittadini romani, soprattutto, che poi facciano pressione sulle istituzioni, che siano religiose, che siano civili, per quanto riguarda i beni che hanno nel loro quartiere a portata di mano, perché molte di queste chiese, io ho citato una chiesa del centro, c'è cioè un palazzo di giustizia, ma sono chiese di parrocchie periferiche, anche se quello che era periferia ieri adesso oggi ormai magari è centro, però cioè, voglio dire, mi sono scontrato con mi sono incontrato con realtà dove la chiesa, specialmente quelle costruite negli anni 50 o subito prima della guerra, era ed è l'unico punto di aggregazione, l'unico vero monumento, se vogliamo, di un quartiere, ecco. E quindi ecco, se non si conosce non si ama, ecco, diciamo così.
Certo,
e non si rispetta soprattutto. Ecco.
Sì. Vediamo come ha diviso i quattro volumi, no? Diciamo che c'è una divisione praticamente geografica, ecco, ha diviso Roma in quattro zone.
Certo, sì. Beh, soprattutto diciamo la divisione geografica riguarda i primi tre. Nel quarto si comincia con il centro e Roma Nord, si prosegue con il Rione Prati e tutti i quartieri del quadrante ovest. E poi si chiude il cerchio, diciamo, con Roma Sud e il quadrante est, diciamo. Uh-huh. Il quarto libro, diciamo, è un po' un coronamento, perché volutamente avevo tenuto fuori le chiese di altre confessioni da questo discorso, una selezione di chiese di istituti religiosi e altre piccole realtà che, diciamo, pur non entrate in queste due categorie, ritenevo meritevoli, ecco, appunto, soprattutto realtà periferiche, a dire la verità, che erano state. E poi c'è un piccolo excursus su quello che è stato fatto dopo il 60, diciamo, sono stato selezionato su base, insomma, oggettiva, su criteri oggettivi, quelle sono state le 10, anzi 11 realizzazioni dopo il 60 più significative. Infatti c'è anche la chiesa di Meyer a Tor Tre Teste, diciamo che la più controversa e la più, diciamo, dalla critica, però insomma, ecco, anche la più significativa sotto il profilo.
Quanto tempo le ha portato via questo lavoro?
Guarda, il lavoro è iniziato, il primo libro è uscito nel 2004, a dire la verità, anche poi sono usciti in rapida successione, eccettuato quest'ultimo volume per il quale ho voluto fare questa selezione di cappelle, di chiese all'interno di istituti religiosi, la quale, insomma, ecco, ovviamente per ovvi motivi mi ha richiesto un po' più di tempo per reperimento di documentazione, ecco, soprattutto quello. Comunque, diciamo, è un'opera che parte da lontano, ecco.
Ma la documentazione è ancora presente? Dunque lei praticamente parla di un secolo, diciamo, no, grosso modo, dalla metà dell'Ottocento appunto la metà del Novecento, più appunto questo, come diceva, quest'ultimo excursus sulle chiese dal 1960 in poi. E quindi la documentazione è consultabile, è facilmente
ritrovabile?
È
molto frammentaria, quello che ho incontrato, che è molto frammentaria questa documentazione. Il grosso, diciamo, si riesce a reperire attraverso gli archivi sia diciamo degli istituti dove appunto mi sono rivolto, oppure archivi privati o fondazioni, però diciamo è un lavoro di ricerca documentale che si fa soprattutto sul campo, ecco. Mm-hmm. Questo.
E sono in qualche modo testimonianza anche dei cambiamenti storici avvenuti appunto in un tempo come può essere appunto quello di un secolo, di un passaggio tra l'altro tra un secolo
certo.
E un altro.
Beh certo, si tratta di periodi, in effetti il primo periodo in assoluto, diciamo dal 1860 fino all'incirca agli anni 20, è il periodo dei cosiddetti revivals, che da un punto di vista dell'architettura civile, se proprio vogliamo fare un parallelo, equivale all'esplosione di quell'architettura della classe borghese, insomma, che vuole affermare la sua capacità di poter incidere sul tessuto urbano e quindi si rivolge a tutti questi stili, scusate, del passato, appunto rifacendosi a, che posso dire, al gotico piuttosto che al romanico, piuttosto, e l'architettura religiosa proprio non fa eccezione, diciamo. E poi questo a livello mondiale, non solo a livello romano ovviamente. E poi succede che con la chiesa per esempio del Cristo Re in Viale Mazzini c'è questo mutamento quasi repentino, infatti se uno fa delle ricerche di archivio si vede come il Piacentini cambia il progetto da chiesa revivalistica, ecco, passatemi il termine, una chiesa improntata a quelle linee del razionalismo che ormai avevano sfondato anche nell'architettura civile, infatti sono tutte chiese del cosiddetto stile, troppo spesso liquidate con stile littorio, ma che comunque tutto sommato si allineano, cioè quelle mattoni e sottili ricorsi in travertino, volumi al posto di decorazioni, E diciamo, e poi con il suo epigono soprattutto Tullio Rossi, che è il più grosso costruttore di chiese romane da un punto di vista quantitativo, e caratterizza tutto il periodo che va fino alla guerra, insomma al secondo conflitto mondiale. E poi si passa alle sperimentazioni, diciamo, del cemento armato, che diciamo ancora improntate per il periodo che ho considerato su schemi classici dell'architettura ecclesiastica, e poi cominciano le prime sperimentazioni, questo è sulle potenzialità che offriva. E quindi diciamo si passa da un'architettura spontanea, ecco, vogliamo dire, ecco, schematicamente della borghesia, a un'architettura del regime imposto, comunque guidata, e fino diciamo all'architettura del boom, della rinascita, ecco. E quindi questo, coincidono questi tre stili con avvenimenti sociali, culturali, coincidono, sì, diciamo c'è una rispondenza.
Volevo ricordare infine che i suoi quattro volumi sono riccamente illustrati, perché di ogni chiesa c'è spesso anche, oltre che appunto delle fotografie della chiesa, anche la pianta della stessa chiesa, quindi veramente una guida molto esaustiva, molto importante. Quindi chi volesse scoprire un patrimonio che magari appunto si conosce o si guarda con una certa sufficienza può farlo agevolmente appunto tramite le pagine dei suoi quattro volumi, che ricordiamo sono riuniti in un unico cofanetto pubblicato da Armando Editore sotto il titolo Le chiese di Roma moderna. Ne è autore Massimo Lemanno, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato questo suo lavoro.
La ringrazio. Buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Parlato delle chiese di Roma, adesso parliamo di una delle basiliche più importanti veramente della nostra città, che è la Basilica di San Paolo fuori le mura, e lo facciamo per parlare di un volume che esce per la libreria editrice Vaticana dal titolo L'anno Paolino, di cui è autore Graziano Motta, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, questo volume racconta veramente, ma nei minimi particolari e con una documentazione veramente straordinaria, appunto l'anno paolino che si è celebrato dal 28 di giugno del 2008 al 29 giugno del 2009. E un anno paolino che è stato indetto per quale ragione? Vogliamo un po' raccontarlo?
Ecco, l'anno paolino viene indetto dalla sua santità Benedetto XVI perché viene intuito il valore di San Paolo nel grande disegno della nuova evangelizzazione che si era delineato, disegnato all'epoca del Concilio, che Papa Paolo VI aveva concretamente proposto, ma che ha avuto poi in Giovanni Paolo II una sua esplicita proposizione continua. È lui che parla per primo in termini espliciti della nuova evangelizzazione. E chi, se non San Paolo, poteva essere il protagonista della nuova evangelizzazione che oggi la Chiesa avverte essenziale, indispensabile, urgente per la realtà occidentale, soprattutto, non solo occidentale, ma il discorso vale anche per l'Europa orientale cristiana, che sta vivendo un momento di grande disorientamento. Quindi, quando l'arciprete della Basilica di San Paolo fuori le mura, il cardinale di Montezemolo, viene chiamato dal Papa a dare un assetto nuovo a una realtà importantissima della Chiesa, vecchia come istituzione monastica di ben 1300 anni prima, perché anche qualche cosa di più, perché prima ancora dei monaci benedettini c'era stato un monastero, e il primo fu un monastero femminile accanto alla basilica ai resti di San Paolo e alla Basilica di Teodosio e di Onorio. Ecco, quando c'è il desiderio del cardinale di Montezemolo di riproporre la figura di San Paolo come protagonista straordinario della nostra esperienza di fede, dell'insegnamento, della dottrina, e ne parla al Papa, il Papa ne era entusiasta, lo dice, lo ha detto più volte il cardinale di Montezemolo durante le celebrazioni dell'anno paolino. Il Papa coglie subito l'idea di celebrare San Paolo proprio nella consapevolezza che San Paolo è il personaggio che nell'Areopago di oggi poteva essere lo stimolo, un catalizzatore, entusiasmante, propulsore della nuova evangelizzazione.
Il Papa tra l'altro aveva sottolineato nel momento dell'indizione proprio dell'anno paolino una delle intenzioni che gli erano più care rispetto appunto a questo anno, e cioè l'aspetto dell'ecumenismo che è così importante in San Paolo.
Erano i due aspetti che lui ha messo in evidenza subito. La prima esigenza che lui avvertiva era di far conoscere meglio il pensiero di San Paolo dal punto di vista dottrinale. Questo è il primo obiettivo dell'anno paolino. Ma siccome il centro propulsore sarà la Basilica di San Paolo, che ha avuto un ruolo che ha sviluppato, grazie anche ai monaci benedettini, nel portare avanti la ricomposizione dell'unità dei cristiani. E questi due binari sono stati quelli che hanno accompagnato l'anno paolino dalla sua preparazione fino al suo compimento e al dopo, perché proprio noi altri abbiamo visto, e questa è anche la ragione anche di questo libro, la straordinaria ricchezza di eventi che ha prodotto quest'anno paolino anche dal punto di vista ecumenico.
Tu dicevi giustamente che l'anno paolino è stato vissuto veramente in tutto il mondo, e avverti con una certa modestia ovviamente all'inizio del volume che non hai potuto forse seguire assolutamente tutto quello, tutta l'immensa ricchezza che l'anno paolino ha portato in tutto il mondo.
Certo.
In questo volume è raccolto già moltissimo.
Molto.
Di quello che è avvenuto.
Perché io sono stato dirigente, ma c'era proprio un disegno. Io penso che nulla avviene per caso nella nostra vita, nel disegno che il Signore ha voluto fare di ciascuno di noi. Quando il cardinale di Montezemolo, con il quale ho avuto una frequentazione fin da moltissimi anni, allora che cosa è successo? Che io ho chiamato da lui come collaboratore per la comunicazione e sono stato, posso dire, uno dei collaboratori più stretti tutti i santi momenti della giornata. Ho annotato quanto ho potuto di quello che praticamente anche il cardinale stesso smuoveva nel mondo. Evidentemente ci sono state delle città che hanno vissuto con particolare attenzione, sono le città paoline per nome, per esempio, come San Paolo del Brasile, tanto, certo. Oppure importantissime come Damasco, perché Damasco è legata a San Paolo come monumento straordinario di fede. E quindi io ogni giorno annotavo quanto potevo e ne davo contezza nel notiziario che la Basilica di San Paolo fuori le mura redigeva tutti i santi giorni. Io lo preparavo dal punto di vista contenutistico, ma via internet poi veniva diffuso. E raccoglievamo, e raccoglievo in particolare, tutte le iniziative che si svolgevano in queste città paoline importanti. Per esempio Malta, che cosa non ha fatto Malta? È qualche cosa di straordinario. Ma anche San Paolo del Minnesota, tanto per dirtene uno. E non parliamo delle nostre diocesi paoline d'Italia. Ma la cosa più bella è che abbiamo scoperto che ci sono diverse città, diocesi, realtà ecclesiali italiane, che non sappiamo che siano state fondate da San Paolo, però credono che effettivamente sia stato tale San Paolo. E quali sono? Messina. Perché dice San Paolo, nell'attraversare lo stretto per raggiungere Reggio, e di Reggio si ha il nome menzionato negli Atti degli Apostoli, sicuramente dovette partire da qui, perché c'è un posto dove da secoli tutti dicono da qui partì San Paolo per fare l'attraversamento dello stretto. Un'altra città che ne ha fatto una celebrazione unica, meravigliosa, è Aversa. Aversa ha consapevolezza piena della sua istituzione paolina in epoca normanna, e da allora è stata sempre particolarmente così impegnata nell'esaltare questa realtà che si è tramandata, ma della quale non c'è una documentazione. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto mostre, pellegrinaggi, conferenze. Il pellegrinaggio più importante che c'è stato nell'anno paolino è venuto da Aversa. E questo è stato proprio un aspetto della celebrazione paolina. L'altro è stato un fervore, guarda, di pubblicazioni, di conferenze, di celebrazioni di tutti i tipi. Su internet hanno fatto delle cose addirittura straordinarie. Persino il gioco dell'oca, inventato, sì, da un monaco, da un frate, anche, mi correggo, da un frate francescano dell'America Latina che ha fatto il giro del mondo, premiato addirittura in Polonia da una manifestazione che era attenta ai media cattolici.
Tu come hai organizzato tutto questo materiale? Perché era, appunto, come tu mi stai dicendo, anche molto vario, quindi anche difficile un po' da...
Certo, io ho pensato proprio, una volta finito l'anno paolino, di comporlo in 12 capitoli. Questi capitoli dovevano raccontare intanto che cos'era la realtà della Basilica di San Paolo, del complesso nel quale avveniva questo evento. E bevi caso, questo evento era venuto fuori dall'intuizione del cardinale di Montezemolo per cercare di rianimare questa basilica importante, come le altre tre, San Pietro, San Giovanni Laterano e Santa Maria Maggiore, ma decentrata rispetto alle altre, perché è un po' fuori, non per nulla è fuori le mura. Ecco, lo primo sguardo è su come è stata rivitalizzata la realtà ecclesiale nella Basilica di San Paolo. E poi io sono andato avanti nel dire come era stato organizzato, come era nato, come veniva preparato, perché praticamente io vi avevo collaborato fin dai primi momenti accanto al cardinale di Montezemolo. Poi ho volto lo sguardo sulle grandi cerimonie, celebrazioni, le indulgenze, perché c'è stato proprio un anno paolino che non era un anno santo, ma che ha goduto praticamente anche delle indulgenze generali per tutta la cristianità, con delle specifiche anche indicazioni anche date dal Papa per quanto riguardava la fruizione delle indulgenze. Poi ho dedicato un capitolo, ed è stato uno sforzo particolarmente impegnativo, al Magistero del Santo Padre. Il Papa praticamente tutti i santi giorni dell'anno paolino non ha trascurato di rievocare San Paolo. Quindi io, in questo capitolo, che è uno dei più impegnativi del libro, l'ho diviso in tre parti. Una parte proprio le omelie che caratterizzavano l'introduzione delle celebrazioni o momenti importanti, e non dimentichiamo che c'è stato, tra le altre cose, il sinodo, importante sulla parola di Dio. E quindi poi le catechesi e poi infine tutte queste occasioni. Infine il pellegrinaggio, questo flusso di cui ti ho parlato io, ne sono venuti da tutte le parti del mondo, le conferenze non si contano. Ce ne sono state in San Paolo, importantissime, e ne è stato l'iniziatore il cardinale Ramasi, come presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ma poi università, libri, lezioni, settimane bianche, e poi i concerti, grandiosi concerti avvenuti proprio nella Basilica, che viene ricordata come una delle realtà acustiche più ottime, diciamo così, dal mondo musicale. Le mostre dedicate a San Paolo, itineranti, la Conferenza Episcopale Italiana è stata particolarmente impegnata in questo, e una mostra è andata tradotta in arabo, in inglese, in russo, ha fatto addirittura l'itinerario nei paesi slavi. E poi la mobilitazione che c'è stata nel mondo. Questo è l'altro capitolo più impegnativo che io ho svolto, perché l'ho diviso in 5 parti. Uno per ogni continente, per raccontare quanto di più singolare, di più effervescente, di più coinvolgente fosse avvenuto in questi posti. Infine, sull'ecumenismo, che è un capitolo, vorrei dire, importante, perché è appunto documenta come questo impegno, che l'obiettivo che il Papa aveva dato all'anno paolino sia stato assolto. Perché? A presentare questo libro, che ha avuto il privilegio della sede, della sala stampa della Santa Sede, cosa che non avviene frequentemente, è stato Monsignor Fisichella. Monsignor Rino Fisichella dà testimonianza così, con parole che io non sa a me ripetere, così, di apprezzamento per questo lavoro, al fatto che l'anno paolino ha generato il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.
Come alcuni ti hanno scritto, apprezzando, ovviamente hai avuto moltissimi apprezzamenti per questo volume, una parola che ricorre è quella di miniera, quindi in qualche modo veramente è una miniera in cui si può trovare di tutto in questo straordinario volume, che volevo sottolineare, si apre e si chiude, me lo facevi notare tu prima che cominciassimo la nostra conversazione, con la Santissima Trinità.
Perché? Sì, perché? Perché io tutti i santi giorni, entrando nella Basilica, e segnandomi come, con la croce, come fanno gli ortodossi, unendo le tre dita, ho avuto proprio l'invocazione sempre costante sulle mie labbra alla Santissima Trinità nella preparazione di quest'opera, e l'ho dedicato a San Paolo, come a onore di San Paolo, ma a gloria della Santissima Trinità, e lo concludo perché la caratteristica, una delle caratteristiche dell'anno paolino è stata di ravvivare la fiamma paolina. È tutto un discorso lungo, ci prenderebbe tanto tempo. Ricorda l'incendio della Basilica nel 1823 per una lampada dimenticata dei frati che erano andati in vacanza durante un'estate che era particolarmente torrida. Questa fiamma paolina, chi è che l'ha rianimata? È stato il cardinale di Montezemolo, con una sua visibile anche alimentazione con il contributo dei fedeli nel quadriportico, ma poi anche accanto alla tomba di San Paolo, che tu sai è stata riportata alla luce degli scavi archeologici, certo, importanti, che hanno giocato anche un ruolo importantissimo, perché fra le altre cose, e questo è anche un altro motivo proprio di ulteriore riflessione, è stato il Papa ad annunciare l'indagine fatta dentro la tomba di San Paolo, l'indagine scientifica che ha acclarato che quella era veramente, e non poteva non essere, la tomba di San Paolo. Allora, accanto a questa c'è oggi la fiamma paolina perenne. Che cos'è la fiamma? La fiamma è dell'amore. E che cos'è l'amore? Io concludo dicendo che è sostanza e dono della Santissima Trinità.
Grazie allora Graziano Motta, autore, lo ricordiamo, dell'Anno Paolino, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, e che appunto consigliamo alla vostra lettura. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.